continuo adesso, se possiamo andare al messaggio che il Signore ti ha dato, credo ieri sera e stamattina, un messaggio che ci spiega perché dobbiamo attraversare tanti problemi e difficoltà e tribolazioni e dolori. E spesso i fratelli ci scrivono: sto passando un momento così difficile nella mia vita e lo so che Gesù è presente, lo so che lui vede tutto, però oh, quanto fa male, quanto dolore, e quando finirà questa sofferenza? Quindi il Signore ti ha dato un bel messaggio su questo, intitolato Se il diavolo è vinto, perché dobbiamo passare attraverso tribolazioni? E il diavolo è vinto! È vinto! L'abbiamo capito che è vinto! E perché io devo soffrire allora? Perché non cammino sempre nella vittoria? No,
Ottimo, vai avanti, Angelina.
no, no! Io ho punte di domande, tu devi mettere le risposte.
Io posso solo chiedere al Signore che ci guida qua.
Amen.
E i fratelli ci mandano delle bellissime testimonianze di vittorie conseguite, guarigioni raggiunte, matrimoni salvati, mariti o mogli che cominciano veramente a amare lo sposo e la sposa. E il paradiso entra a casa loro, quando cominciamo a imparare a capire che dobbiamo dare per ricevere, se non dai non ricevi, se non semini bene non mieti bene. Dov'è il contadino che seminando immondizia pretende di raccogliere arance, mele, cose, solo un pazzo può seminare immondizia. Seminare seme e che sia seme buono, non quello della multinazionale se, che non si riproduce. Gloria a Dio.
Amen. Gloria a Dio, amen.
E allora, questo, infatti, pregavo, Signore, cos'è che se, ascoltando e leggendo quello che i fratelli ci mandano, Signore, cos'è che hanno bisogno, fratelli? Dammi un messaggio che li possa aiutare, ispirare. E il Signore mi ha dato questo messaggio: se il diavolo è vinto, perché dobbiamo passare attraverso tribolazione. Io ci ho preso degli appunti che adesso vi do. E ti ho dato delle scritture, Angelina. Ecco,
Sì,
mi aiuti con la
grazie.
tua dolce voce.
Dio mi aiuti, sì.
Allora, cos'è che insegna la Bibbia? Cominciamo con l'insegnamento biblico. La Bibbia insegna che le persone, tante cose insegna, ma una delle cose che insegna è che le persone che Dio ha usato maggiormente sono prima dovute passare per esperienze di difficoltà e tribolazioni nella vita. Più Dio ha usato una persona, più ha passato tribolazioni. E allora non pretendiamo che dobbiamo essere senza tribolazioni. Questo è un messaggio che voglio dare a tutti quei fratelli e sorelle che stanno attraversando difficoltà. E forse si sentono che stia avvenendo loro qualcosa di strano. Tranquilli, fratelli, è cosa normale a cui dobbiamo abituarci. Angelina, mi dà la prima scrittura?
Sì, 1 Pietro 4, 12 a 14.
Carissimi.
Carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Se siete insultati per il nome di Cristo, beati voi. Perché lo Spirito di gloria, lo Spirito di Dio, riposa su di voi. 1 Pietro 4, 12 a 14.
Gloria a Dio. E allora, fratelli, non ascoltate quei religiosi che la parola non conoscono e che dicono che per la grazia di Dio dobbiamo sempre essere felici. Questo non è possibile. Perché in questo mondo dove il maligno impera non si può essere sempre felici. Per questo dovremmo aspettare il regno di Dio. E anche lì, ubbidendo, seguendo l'ubbidienza. Infatti ha scritto così, Filippesi, Angelina 1:29.
Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Filippesi 1:29.
Quindi non solo credere, ma anche soffrire per Lui. cerchiamo di capire, Paolo sta dicendo che soffrire per Cristo fa parte della sua grazia.
Quella è grazia.
Capito? Eh sì, rileggi di nuovo. Vi è stato concesso la grazia di soffrire per lui.
Sì.
Filippesi 1,29, questo qui, sai, perché oggi ci sono, il diavolo ha intrufolato le false dottrine della supergrazia, che è tutto sotto grazia. No, è tutto sotto la parola del Vangelo. E allora la grazia viene quando ubbidiamo e Dio ci benedice. E allora la grazia non significa sempre di godere il benessere, ma significa anche a volte di soffrire per Gesù, come Gesù ha sofferto in croce, come ogni martire ha sofferto, come ogni uomo di Dio ha sofferto, come ogni mamma e papà hanno sofferto per aiutare il bambino che si svegliava di notte, quando era ammalato, quando aveva la febbre, i genitori soffrono. Io ho avuto 6 figli, mia moglie ha avuto 6 figli, io l'ho assistita, e quindi qualche pochino abbiamo imparato. Non è sempre, oh che belli bambini, no, belli sì, ma a volte c'è da lottare contro il diavolo perché non li uccida, non li ammali.
Amen.
E a volte gli insegni e loro non vogliono imparare, allora per amore avere pazienza e tornare a insegnare loro. Da una parte ci sono i genitori che li amano, dall'altra parte c'è il mondo che li vuole riempire di perversione, di droghe, di vizi, di possono fare quello che vogliono, cioè praticamente è come Penelope che di notte cuciva e di giorno scuciva. Quindi a casa insegniamo ai bambini i valori e nel mondo glieli tolgono. Ci sono questi cantanti del diavolo che cantano ribellione, ribellati i genitori, questi sono figli del diavolo. L'inferno li aspetta. Cos'è il diamante, Angelina? È una pietra come tutte le altre, come qualsiasi altra pietra. Infatti i diamanti, a volte trovo diamanti, è una pietra, non la riconoscono neanche. Bisogna lucidarla, allora dentro è un cristallo. Però questo diamante, pur essendo una pietra come le altre, all'inizio è una pietra, però passa per esperienza straordinaria e diventa diamante. Se vuoi sapere il processo esatto come succede, va bene, basta che chiedi un esperto, ti spiega. D'accordo? E allora, Angelina, persino di Gesù fu detto cosa?
Ebrei 5, verso 8. Benché fosse figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì. Ebrei 5, verso 8.
E allora...
Sai cosa dice il versetto prima? Qui?
Sì.
Ebrei 5, 7. Che Gesù pregava con alte grida e con lacrime.
Wow.
E io non mi immagino mai Gesù pregare così, perché mi immagino Gesù sempre in controllo, che ha la potenza di Dio.
E come mai che Dio dà la supergrazia, super graziosi, a Gesù non gliela ha data la supergrazia? Com'è che diceva e gridava?
Ebrei 5,7. Nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche.
Capito?
A colui che poteva salvarlo dalla morte.
Paolo diceva che offriva preghiere con lacrime e suppliche. Diglielo a quelli della supergrazia, i ciarlatani della supergrazia.
Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì.
Gloria a Dio, gloria al Signore. Gesù anche lui imparò e di lui fu scritto?
Isaia 50, versi 5 e 6. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non sono stato ribelle, non mi sono tirato indietro. Io ho presentato il mio dorso a chi mi percoteva e le mie guance a chi mi strappava la barba. Io non ho nascosto il mio volto agli insulti e agli sputi. Isaia 50, versi 5 e 6.
Si usava nel Vecchio Testamento che se uno schiavo amava il padrone e gli finiva il tempo di schiavitù ed era libero, però... Bibbia dice che se uno schiavo ama il padrone e vuole rimanere col padrone, allora il padrone gli pratica un foro nel lombo dell'orecchio e gli mette un anello d'oro, gli metteva. E quello era la sua gloria, cioè lui andava in giro, cioè era un schiavo libero, era un amico del padrone. Come ha detto Gesù, non vi chiamo più servi, vi chiamo amici. Capisci che nel cuore mettiamo l'anello di Gesù. si chiama la sposa di Cristo. Quando noi serviamo il Signore, non perché siamo obbligati, perché siamo servi, schiavi di Allah, dicono. No, sì, siamo servi, sì. Però giunge il momento che te dici, non voglio servire solamente perché sono obbligato, così non vado all'inferno. No, io lo servo perché lo amo. Cioè, il marito e la moglie hanno doveri. Prendersi cura uno dell'altro, un ammalato, l'altro deve prendersi cura, è un dovere matrimoniale, però uno può farlo anche per amore, può farlo anche per dovere, ma per amore.
Sì. Amen.
Conosco una casa che avevamo affittato qui, abitavamo lì, e la moglie del titolare abitava in una villa lussuosissima, e noi avevamo affittato una piccola casa lì di Betlemme che ci affittavano. E allora avevano una donna, una serva che lavorava per loro. E li ha serviti per tanti anni. Poi questa donna è invecchiata. È invecchiata e si è ammalata. E doveva stare a letto questa serva. E allora ci hanno raccontato la storia, infatti, quando siamo andati a trovarli, che ci hanno ricevuto, ci volevamo molto bene con questi, era brava gente, lui discendenza italiana, lei discendenza spagnola, famiglie di benestanti questi qua, molto ricchi. E allora ci hanno raccontato di questa serva che avevano, che cucinava, puliva la casa, poi con l'età lei si è ammalata e doveva stare a letto.
La serva. La serva si è ammalata.
La serva. E allora i padroni di casa, siccome lei era stata così fedele, era una, più che una serva era un'amica, e allora hanno cominciato a accudire lei. Lei stava a letto tutto il giorno e i padroni di casa gli compravano le medicine, chiamavano il dottore, l'aiutavano e sono diventati i suoi badanti praticamente. Is she still alive?
Yeah, I met her. She recovered.
È ancora viva?
Sì, sì, sì. Io l'ho incontrata. Anni dopo, quando sono andata a visitarli, è guarita.
È guarita.
E l'ho incontrata.
Gloria a Dio.
E, la padrona di casa, di quale tu parli, mi ha detto...
Sonia.
Sonia. E per noi è come un parte della famiglia.
Capito? I padroni dicevano, questa serva è parte della famiglia. Gloria a Dio.
Grazie, Gesù.
Anche Gesù dovette imparare con le sofferenze. Neanche Gesù ebbe la supergrazia. 700 anni fa Isaia diceva di Gesù, non sono stato ribelle, sì, l'abbiamo letto, giusto? E ho presentato il mio dorso a chi mi percuoteva. Gloria, gloria al Signore. Ora, le sofferenze vengono dal diavolo, però... Oppure non sempre dal diavolo, vengono anche da nostre disubbidienze, il nostro egoismo, i nostri meritati problemi, che se io tratto male mia moglie e mi merito che magari succede qualcosa che non dovrebbe succedere, me lo sono meritato io, non è colpa del diavolo, è colpa mia. E allora, diciamo, questo fatto si applica anche ai veri santi di Dio. Cosa si applica? Che a volte... è necessaria la sofferenza per poter capire qualcosa. Non è che Dio si diverta da sofferenze, però le permette che vengano magari dal diavolo per insegnarci qualcosa. Cioè uno che non conosce il valore del denaro, sperpera i soldi, sperpera l'eredità, eccetera, merita di essere povero. Può pentirsi, Dio può cominciare a benedirlo piano piano, ma se tu sperperi il denaro, tu meriti di essere povero. Attenzione a regalare tutto ai figli, insegnategli a guadagnarselo. Non insegnate ai figli che tutto è gratis, tutto per grazie, no. Neanche Gesù faceva così. Ha dovuto imparare l'ubbidienza tramite le cose che ha sofferto.
Quindi possiamo dire allora che praticamente lo scopo di questa vita, dal punto di vista di Dio, non è tanto di vivere nel benessere, tutto bene, superficiali, ma di imparare lezioni. È quello che Dio vuole, di insegnarci lezioni, preparare il nostro cuore per la vita che veramente sarà la vera vita, che viene.
Qui è, Amen.
Qui è solo come la scuola dove impariamo.
Amen. Sono delle persone che Dio usa, sono nati santificati, perfetti, senza peccati, tutto il contrario. Com'è che è nato Davide? Il grande Davide è nato senza peccato di adulterio?
No.
C'era una Batseba che l'aspettava all'angolo. E Sansone?
Anche lui.
Diciamo, neanche Sansone è nato con la saggezza di come non farsi abbindolare dalle donne sbagliate, compresa una certa Dalila. Mm-hmm. Salomone, neanche lui, il cosiddetto uomo più saggio della Bibbia, con le donne aveva molta saggezza. Quante volte ha sbagliato? Almeno 1000 volte. Almeno 1000 volte ha fatto fiasco Sansone. Beh, se proprio erano 1000, non lo so, però se 1000 erano, 999 volte ha sbagliato. Quindi era sì, saggio, però... Insomma, chiunque sia stato usato da Dio ha dovuto prima passare per esperienze, sbagli, peccati, che lo hanno cosa? Preparato, ammaestrato per l'opera, per la sua chiamata, per il particolare lavoro che Dio aveva per lui. E Mosè? Mosè era orgoglioso?
Non lo so.
È scritto sul Deuteronomio, e l'ha scritto lui, perché è scritto lui Deuteronomio, dice che era l'uomo più umile del mondo, c'è scritto. Chi l'ha scritto? Mosè. E uno che è più umile del mondo scrive io quanto sono umile. Cioè, sai l'uomo che in una chiesa hanno fatto la gara e ha detto fratelli, c'è troppo orgoglio e superbia su questa mm-hmm. chiesa, faremo una competizione chi è il più umile. Alla fine del tempo hanno eletto il fratello più umile in questa chiesa. Sono andati da lui e gli hanno dato un badge. Come in italiano il badge? Sai una cosa che si appende al taschino? Sì, una specie di emblema. E c'era scritto il più umile della chiesa. E allora sono andati da lui tutta la chiesa a guardare. Fratelli, abbiamo trovato la persona più umile. Fratello tal de tali, vieni pure. Mm-hmm. Si è presentato e gli hanno offerto la medaglia il più umile. Lui l'ha presa, se l'è messa sulla camicetta, il pastore è andato e gliel'ha tolta. Tu non la dovevi accettare. Se veramente sei più umile non l'avresti accettata. E gliel'ha tolta.
Allora, che senso ha questo fatto che Mosè ha scritto di se stesso che lui è il più umile sulla terra? Come può Mosè dire questo di se stesso?
Ma guarda, vai ai numeri 12. Leggilo. Verso 3.
Or Mosè era un uomo molto umile, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra. Numeri 12, verso 3.
E chi l'ha scritto questo?
Mosè. Il libro di numeri?
Sì, Mosè.
Mosè l'ha scritto.
Pentateutico, sì.
E allora come spieghi?
Ricordami che se io dovessi scrivere un libro, che non stiamo scrivendo libri qua, di mettere il fratello Giuseppe il più. Immagino i miei nemici, dice oh.
Sì.
Allora, va bene.
E come si spiega perché ha detto questo di se stesso?
Perché era la verità.
Ah sì?
Sì.
Era la verità?
Certo.
E lui sapeva che lui è il più umile sulla terra?
Ma è stato lo Spirito Santo a scrivere il Pentateutico.
Ok, sì. Quello sì. Quello d'accordo.
Va bene.
Però ha detto che Mosè era orgoglioso?
Sì. Mosè è orgoglioso perché... cosa credeva? Lui credeva che uccidendo gli egiziani Dio avrebbe liberato il popolo di Dio. Loro orgogliosamente ha ucciso un egiziano.
Ah,
non è orgoglio
prima.
Questo?
Questo prima, sì.
Sì.
Cioè...
Sì, ci ha messo 40 anni a imparare la vera umiltà.
Ah, okay, okay.
Dopo ha potuto scrivere che era più umile, però okay. Per diventare più umile di tutta la terra ci è voluto 40 anni di pescolare le pecore.
Sì.
Va bene?
Sì.
E allora, lui credeva che uccidendo avrebbe liberato il popolo di Dio uccidendo egiziani. Non era piano di Dio, dovete fuggire a Madian e fare il pecoraio per imparare l'importanza di ascoltare e aspettare che sia Dio a operare. Gloria al Signore. Questa foto l'hai messa sulla radio tu?
Sì, questa sì.
Questa donna che corre.
Sì. Con il gran sorriso.
Sì, il gran sorriso. Allora, sto facendo una maratona, sta facendo. Cioè, anche noi siamo in una maratona per Gesù. Quindi vivere perennemente sotto la grazia, come certi predicano, non avviene a nessuno, non ci credete questa gente, non c'è la supergrazia, va bene? C'è il super insegnamento, più facile le super sofferenze che la supergrazia. Però se preghi, allora Dio può mandare la grazia se fai la tua parte. Cioè vedi Romani capitolo 7, non c'è qualcuno che è sempre sotto la grazia o che riceve una supergrazia, no. Questo perché il genere umano è caduto e per la perfezione dovremo aspettare il cielo. Finché siamo umani non c'è perfezione. Neanche Gesù era perfetto nella carne. Perché mi chiami buono? Qualcuno mi risponde. Perché Gesù ha detto, perché mi chiami buono? Marco capitolo 10, Matteo 19, stessa storia. Lì dice, maestro buono! Tra buoni ci capiamo, no? Buono tu, buono anch'io. E Gesù ci fa cosa? Tra buoni ci capiamo? Perché mi chiami buono? Cos'era? Angela, cos'era una bugia? Era finta umiltà? Era una parabola? Perché dice Gesù come? Se Gesù è Dio, se Gesù è Dio, perché dice perché mi chiami buono? Ma voi cosa state litigando qua?
Sul microfono litigano. No, davvero, sul microfono. Uno vola al microfono, l'altro dice no.
E quando litigano, chi ce l'ha il microfono?
John.
Sempre John. Gira, rigira, lui il capitano della nave.
Ok, John, what do you want to say?
Vuole parlare.
John. One guy said, he said, when Jesus said, I'm not good, it wasn't that he was saying, hey, don't call me good, call me sinner Jesus. He said, obviously he wasn't saying that. He was saying like...
You're speaking so fast, I don't understand.
Oh
eh?
My gosh.
At least I should understand. Because I'm supposed to answer you. Scusate,
il papà
fratelli.
Dice, ma parli così veloce che neanche io ti capisco in inglese.
E come faccio a rispondergli? You go like a train. Come on, let's go.
Vai come un treno.
Okay, man. This guy, I heard talking about exactly what you just said.
Ho sentito qualcuno dire su questo passaggio biblico.
He said that when Jesus said, "Why do you call me good?"
Quando Gesù ha risposto al giovane, "Perché mi chiami buono?"
He wasn't saying, "Oh, don't call me good. Next time, call me sinner Jesus."
Non voleva dire, "Oh, non chiamarmi buono. Prossima volta chiamami peccatore Gesù."
Gesù il peccatore.
Exactly. He said he wasn't saying that. He was just saying, "Why are you calling me good? What are you trying to get at?"
Like, no. Non diceva questo, ma stava dicendo, "Perché mi chiami buono? Cosa vuoi veramente da me?"
Exactly. Because normally people don't go up to you and say you're a good person.
Normalmente nessuno viene da te a dirti tu sei così buono. No, vuole qualcosa da te.
So that's one thing that somebody said about this.
Così lo ha spiegato qualcuno.
What do you think about it?
Tu cosa pensi?
Cioè allora lui ha detto che non era buono perché quell'altro voleva qualcosa.
Yeah, it was like flattering him. Why do you flatter me? What do you want really from
Aspetta,
me?
Aspetta, vediamo la versione. E questo è il Vangelo secondo John. Adesso vediamo il Vangelo secondo Paul.
Just to clarify what he said.
Ma Paul dice chiarirò quello che ha detto.
What the man said, he said, it's that Jesus wasn't denying that he was good. All he was saying is that, do you know what you're saying? Why do you call me good? Only God is good. Are you calling me God? That's what he was saying. Why do you call me good? Are you calling me God?
È un'altra versione. Gesù ha detto, perché mi chiami buono? Tu sai che solo Dio è buono, solo Dio. Quindi mi chiami Dio?
That's what John was trying to say.
È quello che John voleva dire.
John
dice, no, non volevo dire
Giovanni,
quello.
John ha bisogno di un traduttore quando parli.
John dice, non volevo dire così, è peggio di quello che ho detto.
Senti, ma dobbiamo litigare in diretta?
Sembra di sì.
Cioè, dobbiamo litigare in diretta radio.
No. So that's
just... Più tardi quando ci riuniamo a pranzo.
So that's just an interpretation, what do you think of it?
È solo una interpretazione, tu cosa pensi di questo?
Ma io credo che Gesù, nato da Maria, Vergine, Dio la benedica Maria, ottima, grande santa, non è essa adorata però. Cioè, non era, diciamo, non aveva, la carne di Gesù non era Dio, era lo Spirito Santo che ricevette sul Giordano, che era Dio perfetto e tutti gli effetti. Cioè Gesù era due persone, Dio, figlio di Dio e figlio dell'uomo. Allora il figlio dell'uomo non era perfetto, di una perfezione celestiale, che non puoi morire, che non ti puoi ammalare, non sei stanco, non hai bisogno di mangiare, non era questo. Non era peccatore, logico, perché lui è, diciamo, non era peccatore. Però il suo corpo non era divino, il suo corpo carnale. Era un corpo carnale che poteva morire ed è morto. Quando lo frustavano, il dolore lo sentivo come lo senti tu. I chiodi come li sentiresti tu, come li ha sentiti Pietro e gli altri. E allora non era buono nel senso divino. Prima lezione, come la vedo io, ma mai magari qualche fratello c'è interpretazione migliore, per favore mandate, correggetemi. E poi c'è anche un'altra cosa, Gesù stava anche prendendo la palla al balzo, perché mi chiami buono, cioè perché non c'è nessuno buono, tutti hanno peccato, sono privi della gloria di Dio, tutti meritiamo l'inferno, tutti. E Gesù, come che non meritava l'inferno, però aveva un corpo umano, era figlio dell'uomo, se non era figlio dell'uomo come tutti noi, allora diciamo avrebbe barato davanti al diavolo quando il diavolo l'ha tentato come tenta noi, e per lui è facile, lui è Dio, lui non gli fa neanche solletico, invece no, è stato tentato sotto tutti i punti come ciascuno di noi. Allora la seconda lezione è insegnare che nessuno è buono, quindi dicendo io non sono buono, stavo dicendo se io non sono buono, nessuno lo è, io non sono buono, diceva Gesù, io figlio dell'uomo. Non è figlio di Dio che parla, è figlio dell'uomo. Infatti nel Getsemani, quando dice allontanare la coppa della sofferenza, del calvario, era figlio dell'uomo che parlava, non era figlio di Dio, perché figlio di Dio, cioè come fa a crocifiggere lo spirito? Però era figlio dell'uomo che diceva allontana questa coppa. Perché Gesù era veramente, veramente, veramente uomo, con tutti i limiti, però senza peccato. Attenzione, John ha ripreso il microfono.
But then, what does it mean in Hebrews when it says he learned obedience through the things which he suffered?
Allora, cosa significa, abbiamo letto in Ebrei 5, lui ha imparato l'obbedienza dalle cose che soffrì.
Does it mean he was disobedient or what? That he had to learn obedience or what?
Vuol dire che Gesù è stato disobbediente e ha dovuto imparare l'obbedienza?
No, non è disobbediente perché l'ha imparata.
Look, he went through the same trials that we did.
Ha imparato attraversando le stesse battaglie che noi attraversiamo, però, dice Jasmine.
Però sempre vittoriosamente, a differenza nostra, che non siamo il figlio di Dio, siamo figli di Dio, ma non siamo il figlio. Noi non è che ogni volta passiamo vittoriosi, perlomeno non so voi, io no.
He did go through the same trials, but he was victorious in each one of them, not like we.
Yeah, but so he was perfect or wasn't he?
Allora, era perfetto o no?
Nello spirito era perfetto.
No, the person.
La carne, io direi di no, è una carne che poteva morire, e infatti è morta. È una carne che sentiva il dolore come noi, le frustate, i chiodi, le spine, la lancia nel costato, cioè beh, era già morto.
Yeah, okay, fine.
Va bene? Ecco, fino a lì arrivo io, poi qualche fratello riceverà una rivelazione. Fatemi sapere, stretto il giro di posta. Ci siamo?
Amen, sì.
Allora, torniamo all'aratro.
Sì, parlavi del fatto che vediamo in Romani capitolo 7 che nessuno può vivere perennemente sotto la grazia. Neanche Paolo, il più grande apostolo, è riuscito a stare sempre nello spirito, sempre nelle nuvole. non si può. Cioè, vivi nella carne e la carne ti limita, come anche Gesù è stato
e la
limitato.
Carne?
Ti limita. Come anche Gesù è stato limitato dalla sua carne.
Sì, però senza peccare.
Senza peccare.
Invece sì. Paolo dice, il male che io non voglio fare, quello io faccio. Quindi Paolo, Dio lo benedica, è un esempio, un grande esempio. Va bene, dice, io sono buono a nulla. Romani 7, questo capitolo qui dovrebbe distruggere tutte le false dottrine della supergrazia. Dov'è la supergrazia? La grazia c'è solo quando tu ubbidisci. La grazia è un premio. Non è una garanzia come la salvezza. Tu anche se la Odissea, la chiesa del vomito, allontanatevi da me, io non voglio vedere, non vi conosco, Matteo 7, 21. Va bene. Quindi la grazia te la meriti quando ti porti in un certo modo. Ci siamo?
Sì.
Va bene. Allora, andiamo ad Adamo ed Eva.
Ok, sì.
Quando Adamo ed Eva cadono nel giardino, è stato come una specie di Titanic affondato, no? Il Titanic del giardino di Adamo ed Eva affondò nel giardino, ascoltarono il diavolo. Ma una chiesa non è una specie di chiamiamola scialuppa di salvataggio in mezzo al mare, che una volta che sali dentro puoi spassartela a canterecchiare canti religiosi, rilassati, non devi remare. No, dormi tranquillo. E in quel modo vai alla deriva, non arriverai mai da nessuna parte. Va bene, non ti dirige da nessuna parte. Ma devi avere qualche senso di direzione. Sai quelle vele di salvataggio, a volte attaccano una vela e dicono che okay, dirigiamoci, il sole sorge di là, tramonta di qui, quindi se sorge qui, se sorge lì, quello è l'est, tramonta quello è l'ovest, quindi vuol dire che il sud è da questa parte, il nord, siamo affondati lì, stavamo andando là e ci dirigiamo verso là, verso l'ovest, verso l'est. Cioè, dirigiti, così almeno c'è una chance, no? Altrimenti non è neanche la speranza. Guarda, se vogliamo imparare dal Titanic, stavo meditando sul Titanic e ho qualche appunto sul Titanic, vuoi sentirle?
Sì.
Allora, i sopravvissuti furono 700 del Titanic. Dovettero barcamenarsi, va bene, e stare svegli questi 700 sulle scialuppe. Per evitare cosa? A evitare, c'erano gli iceberg. Era una zona infestata di iceberg. Stare attenti a non andare contro un iceberg, che la scialuppa si può rompere. E quindi sono rimasti svegli fino a che è arrivata una nave che si chiamava Carpatia, cioè le montagne della Romania, Carpazi. Arrivò una nave che si chiama Carpatia. E arrivò 4 ore dopo l'affondamento a questa nave. Non molti sanno che vi era un'altra nave vicinissima, a 16 chilometri di distanza era questa nave. Oh. Invece Carpazia era a 115 chilometri, circa, dal luogo del disastro.
E perché non è arrivata l'altra
prima? La nave che era vicina, quasi la potevi vedere, si chiamava Californian, una nave britannica. Però l'addetto della Californian, l'addetto radio, non rispose all'SOS, perché solo pochi minuti prima che l'SOS arrivasse si è addormentato, ha fatto un pisolino.
Oh no.
È andato a dormire.
Oh no.
E ha mancato l'SOS. Ed era lì a pochissimi chilometri, circa 10 chilometri. Mentre la Carpazia giunge sul luogo del disastro, ecco, erano 107 chilometri esattamente
di distanza.
Sì, la Carpazia. Ci mise 4 ore a fare 107 chilometri. Mm-hmm. Il capitano del Titanic si chiamava Edward Smith, un capitano che fu fedele fino all'ultimo e morì con quelli della nave che non si poterono salvare. Il suo corpo non fu mai recuperato. Allora, c'è la foto lì, Titanic.
Sì, sì.
Ecco, quello è il capitano. Quella è la vera foto di lui.
Edward John Smith.
Sì, anche quella, se vuoi, la puoi mettere sulla radio.
Ok.
E allora, anche se non attraversiamo l'esperienza del Titanic, ogni uomo di Dio sicuramente attraverserà certe esperienze in questa vita. E magari anche qualche affondamento di qualche Titanic personale. Io ho passato diversi affondamenti. È stata solo la grazia di Dio che mi ha aiutato. Ma grazia non è che ho meritato, però perché ho invocato il Signore. E allora queste esperienze sono per insegnarci come comportarci, camminare per fede, lezioni di onestà, persistenza nel Signore, lezioni di come continuare a proseguire quando tutti si fermano, quando tutti gli altri mormorano contro Dio, contro i fratelli e noi continuiamo. Queste sono le esperienze che ci aiutano a diventare l'uomo di Dio, l'uomo, la donna di Dio. Quando nel mezzo della difficoltà, come quella, la dolce sorella che abbiamo parlato oggi in Skype, Silvia, nel mezzo della tribolazione, lei è lì, la mano nella mano di Giampaolo, sono qui, amore mio, non ti lascio, ti sostengo, ti sorreggo, ti incoraggio. Un po' un'immagine dello Spirito Santo. Dio ti benedica, Silvia, sei un grande esempio. Le dice, ma io una volta sono nervosa, dico cosa è sbagliato, ho poca fede, ma a me mi sembra molto, molto onesta questa donna.
Grazie, Gesù.
Sai chi, dove sono oggi quelli che ammettono di avere poca fede, ammettono di essere deboli? Dio ti benedica, Silvia, in questo voglio darti, voglio lodarti. Gloria al Signore. Guarda, parlavo di Abele, nel giardino, parlavo di Adamo ed Eva. Io sono convinto che nel giardino dell'Eden, quando Abele si inginocchiava davanti all'altare, impariamo qualche lezione anche da lui. Io non so, io mi immagino Caino che lo guardava con invidia, con malocchio, prima di ucciderlo. E questo perché Caino non capiva perché Dio doveva benedire Abele e non lui. Leggi la prossima scrittura, Angelina.
Genesi 4, versi 3 a 5. Avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anche egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. Genesi 4, versi 3 a 5.
Ecco, ogni uomo è di Dio, voglio dire, capita, ed è avvenuto anche a Gesù, capita di essere odiato, malignato per la sua fede nel Signore. Non vi è capitato? È capitato solo a me? Non credo.
No, no.
Angelina?
No.
Sei stato...
Sì, certo. Vai a evangelizzare, sicuramente qualcuno ti insulterà o non ti riceverà o ti farà sentirti male. Ti perseguita.
Sì, ti ricordi, mi ha raccontato che c'erano quei parenti che ti perseguitavano moltissimamente, poi sono morti, no?
Sì.
Incidente d'auto, successo.
Sì. Ma prima di morire sono convertiti.
E sei andato a trovare l'ospedale?
Sì.
E prima ti perseguitavano al 200%?
Sì, sì, sì.
Tra l'altro, questo tuo zio era una persona in grande autorità.
Avevo paura di lui.
Comunque è una lunga storia lì.
Sì.
Comunque è inutile, voglio dire, cercare di trovare motivi misteriosi, cioè, oppure usare paroloni di psicologia, di alta psicologia. È inutile andare a capire la psiche di Nietzsche, gente intellettualissima che cercavano di insegnare a tutti, ma che la verità di Cristo non l'avevano capita neanche loro stessi. Infatti, non ne ho capito neanche gli atei, non sanno perché nascono, perché vivono e perché muoiono. E poi magari fanno i filosofi, si mettono in cattedra e vogliono insegnare a tutti. Se tu non hai neanche capito perché sei nato, credi nell'aborto, credi nell'eutanasia. Cioè il mondo intellettuale adora Nietzsche oggi, cioè hanno fatto un idolo. Ma lui era un uomo che non conosceva Dio. Cos'è che proclamava Nietzsche? Conoscete il proclama di Nietzsche? Yeah. Dio è morto! Circola una leggenda secondo la quale qualcuno avrebbe scritto sulla tomba di Nietzsche: Nietzsche è morto, firmato Dio.
Quello più vero, sì.
Cioè il poveraccio dopo una vita di disprezzare Dio morì dopo circa 20 anni di malattie sessuali, sifilide, eccetera, dovute alla sua, diciamo così, dubbia moralità, oltre a malattie mentali, depressioni maniacali, psicopatie periodiche. Cioè non è che il suo ateismo, il suo disprezzo contro Dio gli è stato di grande benedizione, cioè Dio semplicemente ha lasciato la sua scialuppa di andare alla deriva dei mari. Fai quello che ti... non vuoi Dio, fa quello che ti pare. Il fatto è che nella vita di un vero uomo di Dio le esperienze lo preparano alla vita nel regno dell'amore di Dio che viene presto. quanto presto? Va, guarda. Quanto è distante da noi? Chi è pratico di galassie? Di sei anni luce. Ci vuole un anno viaggiando alla velocità della luce, ci vogliono 4 anni alla velocità della luce per arrivare alla stella più vicina. 4 anni di viaggiare alla velocità della luce. Chi è che sa quanto è distante da noi il regno di Dio?
Non lo so.
C'è la solita Dora che alza il ditino. Dimmi, John.
Well,
la stella più vicina è a 4 anni di velocità della luce. Quanto credi che è distante il regno di Dio da noi?
About as far as from when somebody dies.
Bravissimo. La distanza della morte da noi.
Un battito di cuore.
Esatto, un battito di cuore. How many times the heart in a minute? Circa 90 battiti al minuto? Quindi diciamo meno di un secondo? Quindi il regno di Dio dista da noi meno di un battito di secondo. Quindi quelli là che vanno in giro a parlare contro Dio ci riflettono. Sono molto vicini al tribunale di Dio. Comunque l'esperienza dell'uomo senza Dio non lo preparano a niente. Cioè la gente atea c'ha anche loro la loro esperienza, anche molti capita anche a loro qualcuno che va in prigione, capita anche a loro qualcuno che si ammala, capita anche a loro qualcuno che prende un cancro, che prende una malattia mortale, oppure trascinano, come Nietzsche, trascinano una sifilide per 20 anni, con depressioni mentali. Tanto che alla fine molti di questi si suicidano. E cosa hanno imparato questi senza Dio? La cosa triste è che non solo soffrono tante cose, ma che le soffrono invano. Gloria a Dio. Le esperienze dell'uomo senza Dio non lo preparano a nulla, non lo preparano al mondo a venire. Perché nella loro malattia, nella loro sofferenza, incolpano Dio invece di invocarlo e benedirlo. Grazie Signore, io sono ammalato, sto morendo, però grazie Signore, vengo da te. Io ero ricoverato in Polonia, mi hanno fatto 2 trasfusioni di sangue e non sapevo se sarei sopravvissuto. Certo, se ero testimone di Geova sarei morto. Trasfusione di sangue, bestemmia per loro. E allora, cosa facevo? Io mi ricordo perfettamente, pregavo, lodavo Dio, Signore, mi sa che forse arrivo. Signore, se tutto va bene o tutto va male, dipende dal punto di vista, arrivo, vedrò gli angeli, capito? Ero contento. Ma l'uomo senza Dio dice, oh, perché ti lamenti? Devo abbandonare i miei soldi. E magnateli questi soldi, metteli dentro un cappuccino i tuoi soldi. Ah, stolti. Allora, l'esperienza di un ateo lo aiutano un pochino solo in questa vita, andare avanti nella sua vita egoista, ma in un mondo senza Dio, dove tanti fanno a gara su chi è più egoista, molti fanno a gara a sfruttare, ad approfittarsi, abusare degli altri, è una specie di gara che c'è nel mondo. Sto parlando del mondo senza Dio, naturalmente, senza moralità, senza verità. In questo mondo, i senza Dio cosa impareranno? In che modo Dio potrebbe riceverli nel suo regno? Non hanno imparato niente. Basta guardare i comportamenti di molti imbroglioni politici, come se la danno a gambe, si dileguano con le borsoni piene di soldi, per così dire, cioè soldi dalle tasse, che hanno dei super tassati. Cioè, in troppi casi, farsi a legge oggi significa solo ottenere un turno per la cuccagna. Ho vinto io le elezioni, è il mio turno di rubare. Fatevi da parte. Se vedi certe facce di questa gente che sono al governo, madre mio, non mi fiderei a lasciare, non dico mia figlia di 17 anni, ma neanche mia nonna di 99. Ma l'hai vista in faccia questi qua? caro mio, che pensagli da forca, cioè, gente che andrebbe arrestata quasi quasi solamente per l'apparenza. Allora, che succede al credente in Dio e le sue esperienze? L'esperienza del credente in Dio invece gli insegnano come servire il Signore, come servire gli altri, come prepararsi per il regno di Dio, come prepararsi che quando arrivi in cielo il Signore non ti dice non ti conosco, continua a pedalare. Dove, Signore? Dove ti pare? Lontano di qui. È biblico, Angela? Dove
sì,
lo
che
dice?
È biblico, in Matteo 7, 21 a 23.
Bravissima, Angela! 10 con lode.
Oh, anche lode.
La medaglia della più umile, Angela.
No, 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 non la voglio, non la voglio, per favore, no, no, io no. Non è per me.
Nessuno vuole la medaglia più umile qua.
No, no, grazie.
Poi, sembra che avete imparato qualcosa qua. Allora, leggiamo nella parola qual è la legge del cristiano, Angela, 1 Corinzi 10:24, vai in quarta.
Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma ciascuno cerchi quello degli altri. 1 Corinzi 10:24.
Romani 15:1-3.
Or noi, che siamo forti, dobbiamo sopportare le debolezze dei deboli e non compiacere a noi stessi. Ciascuno di noi compiaccia al prossimo, nel bene, a scopo di edificazione. Infatti anche Cristo non compiacque a se stesso, ma come è scritto, gli insulti di quelli che ti oltraggiano sono caduti sopra di me. Romani 15, da 1 a 3.
1 Corinzi 10, 31 a 33.
Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Non date motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio. Così come anche io compiaccio a tutti in ogni cosa, cercando non l'utile mio, ma quello dei molti, perché siano salvati. 1 Corinzi 10, 31 a 33.
Alleluia!
Bello!
E dite alleluia!
Alleluia!
Vedi, hai visto la nostra chiesa qui come agile?
Oh, alleluia!
Qui, no, non devi neanche menzionarlo, già partono in quarta.
Amen, gloria a Dio!
Non ci credete? Alleluia!
Alleluia!
Ma ve l'ho detto, qui è tutto in quarta. Questo qua è cristiano, questa è la scrittura che abbiamo letto. Questo è il vero figlio
amen,
di Dio.
Alleluia.
Ecco, qualche amen qua.
Amen.
Grazie per gli amen.
Amen.
Sapete che non c'è sovrapprezzo quando lo date Dio, dite amen. Non c'è tutto. Allora cosa? Preghiamo che Dio ci aiuti ad essere così. Come? Come le scritture che Angela ha letto, Dio la benedica.
Amen.
Perché allora tutte le esperienze, tutte le difficoltà che stiamo passando, che sto passando, che state passando, che tutti passiamo, Angela, anche tu stai passando.
Sì.
Tutti?
Sì, sì.
Varranno la pena.
Amen.
E saranno una?
Benedizione.
Benedizione, ancora?
Un trampolino.
Alleluia.
Un trampolino, brava. Una purificazione, una preparazione per il nostro regno. Alleluia.
Amen.
Vado a prepararvi un posto, ha detto qualcuno, affinché dove io sono siate anche voi. E allora cerchiamo di non sprecare cosa? Qui non indovinate mai qua, nessuno indovinerà questo. Cerchiamo di non sprecare
le lacrime,
fuocherello,
le tribolazioni.
So not waste.
Brava, bravissima. Fuochissimo!
Le battaglie.
Non sprechiamo le nostre malattie, non sprechiamo i nostri cancri, la nostra leucemia, i nostri raffreddori, la nostra tosse, le nostre difficoltà, tutto quello che il diavolo fa contro di noi. Usiamole per crescere nella fede, usiamole per imparare a scacciare il diavolo, usiamole per imparare a lodare Dio nella tempesta e nella tormenta e quando tutto va storto e quando tutti i nemici ti sparano addosso, su con lo scudo. Non sprechiamo le crisi, non sprechiamo le difficoltà, ma usiamolo, prendiamo le nostre, come si chiamano, le nostre stampelle e facciamole, tramutiamole in
trampolini.
Trampolini! Alleluia!
Amen!
Gloria!
Grazie, Signore! Amen!
Alleluia! Alleluia! Allora tutte le difficoltà varranno la pena e saranno una preparazione per?
Il regno di Dio!
Il regno di Dio! Ma c'è solo uno che segue qua! Fratelli, so che non stiamo facendo una bella figura qua, ma... Dico, siamo qua a criticare l'Odissea, non vogliamo che Boomerang ritorna su di noi, no?
Amen.
Forza, sintonizziamoci.
Abbiamo un altro bel messaggio che lo hai recommended to the brethren.
Che tu lo raccomandi ai fratelli.
Che si chiama Le crisi sono l'opportunità di Dio per operare miracoli.
Gloria. Quindi le crisi sono un trampolino.
Amen, amen,
alleluia.
Amen.
In questa battaglia. Io sto imparando a lodare Dio.
Grazie,
in questa
Signore.
Malattia sto imparando a avere fede. Dovessi morire, morirò lodando Dio.
Amen.
Che se no, anche se io muoio di un cancro, ma non morirò di cancro, perché di cancro morirà il diavolo.
Amen.
Anche
Amen.
Se dovessi morire di una malattia, Gesù mi ha guarito nello spirito, il mio corpo spirituale. Io entrerò nel regno di Dio ballando, saltando, lodando e benedicendo Dio. Ecco, Gloria sta infatti saltando. Alleluia, gloria a Dio. Gloria a Dio, ti benediciamo. Ascoltiamo un rimprovero di Paolo. Chi vuole ascoltare un rimprovero? No, noi vogliamo solo carezze, vogliamo solo il Vangelo zuccherato.
No,
qui
va
c'è
bene.
Un rimprovero di Paolo.
Andiamo, Paolo.
Ai fratellini di una chiesa che si chiamava Galati. Angela, non ce l'hai lì?
Sì, Galati 3, versi 3 e 4.
Vai.
Siete così insensati? Dopo aver cominciato con lo spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Avete sofferto tante cose invano? Seppure è proprio in vano. Galati 3, versi 3 e 4.
Un avvertimento di Paolo agli ebrei 10:36-39, Angela.
Infatti avete bisogno di costanza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate quello che vi è stato promesso, perché ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. Ma il mio giusto per fede vivrà, e se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ora, noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per ottenere la vita. Ebrei 10:36-39.
Ancora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà e non tarderà. In realtà Gesù è già venuto, no? State aspettando il rapimento, voi o no?
Sì.
Ma Gesù è già venuto. Ho incontrato un cosiddetto profeta, molto cosiddetto, che mi ha detto, mi diceva a me e agli altre persone, il rapimento è già avvenuto. Diceva così. Allora, per me Gesù è già venuto. Per te, Angela?
È venuto una volta, però deve venire al rapimento. Il rapimento non è venuto.
Quando è venuto una volta?
È quando ha salvato la mia anima, è venuto nel mio cuore. Però sto aspettando il rapimento. No, sì.
A te non riesco mai a farti trabocchetti. Questa qui è stata in giro la parola abbastanza tempo, vedo.
Sono stata in giro a te.
Prossima volta mi volgerò verso l'ala sinistra della chiesa qua. È vero, Gesù è già venuto, va bene? È già venuto nel mio cuore. Il rapimento non è niente paragonato a quando Gesù mi è entrato nel cuore, lo sai?
Sì, è vero.
Perché c'è gente, cristiani che sono salvati, muoiono senza rapimento, cosa cambia?
Oh, sono felici, benedetti in cielo, sì.
Sono persone che hanno avuto esperienze dopo la morte, hanno detto, cristiani, hanno detto andare in cielo è come uscire da una stanza e entrare in un'altra. È tutto lì, cioè non è che ti fa dolore come una donna che deve partorire, no, niente. Esci dal corpo ed entra nel regno di Dio. Gloria a Dio.
Amen.
E allora, cos'è che allora Dio ci dirà a quel punto, se noi andiamo avanti per fede, guardiamo a Gesù? Cos'è che ci dirà Matteo 25:23, Angela?
Il suo padrone gli disse:
va bene, servo buono e fedele. Se è stato fedele in poca cosa, ti costituirò
sopra molte cose.
Entra
nella gioia del tuo Signore. Matteo 25:23.
Immaginate Gesù a braccia aperte? Wow. John, Adriano, Paul, tutti quanti voi, Gloria, eccetera. Gesù li abbraccia aperte. Non sarà bello arrivare in cielo e non sentire Laodicea di là, qui solamente Filadelfia, e tu dici: dov'è che appartengo io? E questo io non ti rispondo, questo risponderai tu. Non è bello arrivare in cielo a trovare un Gesù a braccia aperte e dire: John, Paul, Jasmine, Angela. Non è bello trovare Gesù a braccia aperte?
Come no, è un sogno.
Mi è capitato di incontrare uno che non voleva vederti e tu non volevi vedere lui e che, che cambiavano lo sguardo, o tu cambiavi lo sguardo, oh no, quello io non voglio.
Sì.
Ti immagini arrivare in cielo così? Oh no!
No.
Angeli, sì signore, calate il sipario, non voglio vedere chi sta arrivando. Saremo fedeli?
Amen.
Ci meriteremo, ci meriteremo questa grazia?
Per non la grazia di Dio. Amen.
Dice, ma dipende da Dio? Non dipende da Dio. Dipende da Dio se in cielo sarò benedetto o no. Non dipende da Dio, questi sono i falsi profeti. La grazia per tutti. Ma quale grazia per tutti? Imbroglioni, mi potete dire dove è la grazia dell'Odicea? O di Sardi? Sono due chiese. Apocalisse 3. Gloria al Signore. Guarda, mi ricorda la poesia... racconto che ho trovato e ho messo qui da presentare ai fratelli. Ce l'hai, Angelina?
Sì,
una poesia interpretata da Arnoldo Foà. È un era un artista ebreo che è morto nel 2014 e che tanto sembra rappresentare l'inutilità della situazione in Ucraina ed altre simili che si sicuramente seguiranno. Capite di cosa parlo, no? Voglia Dio che i fratelli rimasti in Europa prendano a cuore tutti i ripetuti avvertimenti che da anni Dio ci sta dando, così che, non, che chi non dovrebbe trovarsi si troverà in una situazione come in Ucraina. Che adesso stanno parlando di leva, partire, leva, prepararsi, andiamo, ammazziamo tutti, ma che vadano loro, per cortesia. Mettiamo la poesia?
Sì.
Mette la poesia e poi...
L'ascoltiamo?
Sì, ascoltiamo la poesia e poi voglio spiegare un po' che qui bisogna parlare in parabole di questi tempi, perché c'è un controllo che voi non vi immaginate. Dovete aprire una radio per capirlo. Angelina, la poesia di Arnoldo Foà. Riguardo quello che le cose che stanno succedendo in Ucraina, in giro per il mondo... che gente che non voleva andarci, non sa neanche perché sono scoppiati questi scontri, non lo sa, però gli hanno dato un'arma e inviati. Andiamo, Angela.
Arnoldo Foà, da quando ti ho incontrato?
Ascolta, mio Dio, mi hanno detto che non esistevi e io come uno stupido ho creduto che avessero ragione. L'altra sera, dal fondo di una voragine, scavata da un cannone, ho visto il tuo cielo. Di colpo mi sono accorto che mi avevano imbrogliato. Avessi preso almeno un po' di tempo per guardare le cose, mi sarei accorto benissimo che quelle persone si rifiutavano di parlarmi della tua verità. Mi chiedo, mio Dio, se ti andrebbe di stringermi la mano. Eppure sento che non ti sarà difficile comprendermi. È curioso che sia dovuto venire in questo luogo d'inferno per avere il tempo di vedere il tuo volto. Ti amo terribilmente. Ecco quello che voglio che tu sappia. Tra poco ci sarà un orribile attacco. Chissà, può darsi che proprio questa sera io bussi alla tua porta. Noi due fino a quest'istante non siamo stati amici. E mi chiedo se tu mi aspetterai sulla soglia della tua casa. Lo vedi? Adesso piango. Sì, proprio io. Piango come un bambino. Se t'avessi conosciuto prima. E allora, bisogna che vada. È strano. Da quando ti ho incontrato, non ho più paura di morire. Arrivederci.
Grazie Signore, gloria a te Gesù, bellissimo, quanta verità in poche parole, ti rendi conto che questa vita veramente non è la vita che vivremo per eternità, ma ci aspetta una vita così bella e qui siamo solo per imparare, essere buoni studenti e poi andare a godere tutte le benedizioni che il Signore ha preparato per noi, veramente non mettere a cuore tutti i dolori di ogni giorno, tutte le sofferenze, ma renderci conto che dobbiamo passarle con grazia, con un sorriso. Dio è in controllo. Continuare a amare, perdonare, prepararci per incontrare il Signore. È quello che conta, solo quello. Grazie Gesù.
Grazie Signore, grazie Gesù. Beh, era una lettera di un soldato che è morto in trincea, probabilmente la prima guerra mondiale, o come quelli che stanno morendo adesso nelle guerre presenti. E poi poteva essere mio figlio, tuo figlio. E questi orrori satanici ne stanno preparando ancora. Adesso addirittura si parla di guerra atomica come una sciocchezza. Adesso fanno a gara a vedere chi è il più posseduto, il più bullo, chi non ha paura. Si sfidano come a poker. Sì, ma Putin minaccia la guerra atomica, ma come a poker. Scopriamo le carte, vediamo. E poi scoppia la guerra atomica, scoppia sul serio. Sono dei diavoli impazziti a piede libero. Il diavolo vuole più guerre possibile, più gente muore, più lui è contento, perché quelli che non sono salvati vanno nella sua sacca. E lui l'angelo della morte. E questi poveri giovani, ammaliati, plagiati dalle televisioni, dai politici, che credono veramente che bisogna fermare Putin, bisogna fermare Biden, bisogna. È così che è scoppiata la prima e la seconda guerra mondiale. Nel nome del diritto. Io ho il diritto di ucciderti. Mio diritto, dice la parte A o la parte B. È venuto Gesù e ha detto: io ho solo il diritto di essere ucciso. Io ho il diritto di morire sul Calvario. Io ho il diritto di soffrire per voi. Tutto al contrario. Comunque attenzione, fratelli, che da ora in poi alla radio parleremo più in parabole. Cercate di capire quello che sto dicendo. Che qui è una battaglia per... Angela, tu lo sai bene, è una battaglia qui di dribblare, evitare... cioè c'è un controllo molto schiacciante, molto opprimente.
Ultimamente ci hanno cancellato 3 video su YouTube.
Sì, proprio ieri Angela mi diceva che hanno cancellato altri 3 video. Mm-hmm. E diciamo parole che non dobbiamo dire, ti cancellano, capito?
Non piace il messaggio.
C'è, come diceva Orwell diceva che sarebbe venuto il ministero della verità. Decidono loro cos'è vero. 2 più 2 fa 5 perché lo dicono loro, se no può fare 6, lo dicono loro. Non fa 4, chi lo dice? Lo dicono loro. Isaia 5 dice: guai a quelli che chiamano la luce tenebre e la tenebre luce, guai. E viviamo in quel periodo. E come gli anticristi e il diavolo usano la tecnologia, i microchip... usano per controllare, vogliono controllare il pensiero. Quella notizia del Canada l'abbiamo pubblicata?
Sì, ieri.
Ieri abbiamo parlato del Canada, che hanno messo una legge, l'hanno già messa o la stanno mettendo?
È una proposta di legge.
Stanno discutendo in Parlamento una legge che è il crimine del pensiero. Ti danno fino all'ergastolo se dici cose che non devi dire. Ergastolo è life term, like in jail for life. E quindi abbiamo letto sul giornale, non è fratello Giuseppe, cioè se tu vai in giro a dire cose che per loro è cose bruttissime, per esempio genocidio, stragi, diciamo, se tu parli di queste cose vuol dire che le farai, dicono loro, quindi per quelli lì c'è anche l'ergastolo. Altre cose, solamente 10 anni, 20 anni di galera, di prigione. A remare sulle galere romane, erano navi per schiavi. I condannati erano condannati a remare per tutta la vita, finché morivano. Oppure morire nella battaglia. Nave affondava, loro erano incatenati. Chi ha visto il film di Ben-Hur?
Sì.
Ecco lì, ha illustrato bene questo dettaglio. Incatenati, e se la nave affondava morivano, perché senza catene scappavano anticipatamente. Mm-hmm. E allora incatenati, se la nave affonda tu muori con la nave. Queste erano le galere, da lì viene il termine galera. Oggi ha deciso Zelensky o Putin o Biden, quello che decidono loro, che bisogna fare una guerra e tu sei incatenato in una trincea. Se volti gabbana e scappi, ti sparano alle spalle. Lo facevano anche i carabinieri italiani. Nella seconda guerra mondiale del fascismo e anche la prima guerra mondiale c'erano i carabinieri che sparavano a chi scappava, lo sparavano alle spalle. Cioè i soldati andavano avanti e i carabinieri dietro con i fucili a controllare che nessuno disertava. Erano i tempi di Cadorna. E allora adesso questo viene rappresentato dalle trincee. Ho visto dei video, ma se cercate li vedete anche voi, delle trincee dove non c'è nessun romanticismo, non c'è nessuna poesia, non c'è niente di quell'eroismo di Hollywood. né Rambo né niente, acquitrini, piove, certe trincee piene d'acqua, lì piove molto in Ucraina, e ci sono cadaveri che non riescono a portare via perché è pericoloso uscire dalla trincea e le lasciano lì a marcire, con quei topi che se li mangiano. E topi dappertutto, rattoni dappertutto. Quindi la guerra... Sono tornate le guerre di trincea, sono tornate. Allora, cercate di comprendere quello che cerco di dirvi. In questa era non si può più dire apertamente quello che succede, quello che si pensa. Come ho detto, bisogna parlare, sempre di più, parlare in parabole. Ci sono parabole nella Bibbia che neanche i cristiani ancora comprendono. I cristiani di oggi, molti, ancora non capiscono le parabole. Gesù parlava in un modo che a quei tempi quasi nessuno capiva. I discepoli chiesero a Gesù in Matteo capitolo 13, perché parli in parabole? Come dire, già capiamo poco. Tu parli in parabole e si capisce niente. Ma tutto il libro di Daniele e tutto il libro dell'Apocalisse è tutto in parabole. Ci sono cristiani ancora che non capiscono perché il dragone ha 7 teste. E qual è la 7ª testa? Chi è la donna nel deserto? Chi è la sposa di Cristo? Chi è Laodicea? Chi è Filadelfia? Ci sono parabole che ancora oggi molte chiese non capiscono. E io voglio dire, fratelli, che anche noi dobbiamo cominciare a parlare in parabole. E noi abbiamo aspettato il massimo. Adesso non possiamo più aspettare perché ci chiudono. Solo ieri hanno 3 video ci hanno chiuso e possono chiudere il canale, quindi non possiamo più trasmettere. Beh, certo, continueremo a fare quel che possiamo, vi scriveremo per posta, mandateci indirizzi, un indirizzo qualsiasi dove possiamo mandarvi, perché manderemo messaggi per posta, sarà uno alla settimana, sarà uno ogni 2 settimane, quello che sarà, quello che Dio ci mostra.
Il sito radio credo che rimarrà aperto molto più a lungo che il canale YouTube. Per questo è bene se prendete il sito radio, lo notate, radioblast.net, e ci seguite sulla radio, perché qui pubblichiamo tutti i nostri messaggi in completo, senza problemi di censura.
Capito cosa dice Angela? Quindi chi è i fratelli fedeli che credono che noi siamo stati mandati da Dio e che non siamo come quei debosciati che i diavoletti ci accusano su internet. Sono i diavoletti che ci accusano, come accusarono Gesù, che lui era un posseduto del diavolo, cioè lui faceva miracoli con la potenza di Satana. Hanno detto di Gesù, Matteo capitolo 12. Stanno dicendo lo stesso di noi, che siamo pedofili, orgisti, adulteri, prostitute, drogati. Insomma, credete quello che volete. Va bene, ognuno crede a quello che vuole. Noi sappiamo che siamo del Signore, siamo da Dio. E i nostri frutti lo mostrano. Chi ancora non ci credesse, vada per la sua strada, noi continueremo per la nostra, amici come prima. Comunque, Gesù ha detto in Matteo 7:20, lo capirete dai frutti, chi è chi. Va bene, quindi guardate i frutti e decidete voi. Poi se vi sentite chiamate a separarvi da noi, buon viaggio, amici come prima, nessuno vi costringe. Ma noi sappiamo che ci ha mandati il Signore, quindi... E adesso cominceremo a parlare sempre più in parabole, va bene? Quindi usare discernimento, pregare per il dono del discernimento, perché il controllo su di noi è veramente grande. Cioè, voglio dire che Dio non vuole che ci lasciamo coinvolgere dal sistema in situazioni simili a quelle di cui parlavo prima, dei presenti scontri in Ucraina. Va bene, quindi non, capito fratelli, non guerra in Ucraina, ma scontro, capito? Come prima c'era il problema che abbiamo avuto negli anni passati, erano siringate. Ci siamo? Una piccola febbre. Cioè, bisogna parlare così. Se noi vediamo nell'epistola di Giovanni, così credo che la sia. Angeleggi, secondo Giovanni 1:1, questo illustra quello che sto cercando di dire, perché Gesù parlava in parabola e anche gli apostoli.
l'anziano alla signora eletta e ai suoi figli che io amo nella verità, e non solo io, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità, a motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno.
Ok, quindi qui sta parlando alla signora eletta. Capite? Era un modo per dire alla pastoressa di questa chiesa. Cioè, qui Giovanni parlava in parabola. Non dice l'apostolo, il pastore, dice l'anziano. Mm-hmm. Va bene? Alla signora eletta. Che linguaggio è questo? Mm-hmm. Perché a quei tempi ti crocifiggevano se ti pescavano. E loro usavano un linguaggio diverso. Anche oggi ci crocifiggono su internet se non gli piace quello che diciamo. Ma il verso 4.
Mi sono molto rallegrato di aver trovato fra i tuoi figli alcuni che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre.
Ecco, allora, per esempio questa scrittura, hai letto il 4?
Sì.
Si dice, mi sono rallegrato di aver trovato tra i tuoi figli alcuni che camminano nella verità. Alcuni che camminano nella verità, neanche tutti, neanche molti, alcuni. In questa chiesa solo alcuni camminavano nella verità. Cioè, traduzione, tradotto si può leggere così. Cara sorella, pastoressa, eccetera, alcuni dei tuoi figli, cosa vuol dire? Discepoli, membri di chiesa, sto traducendo. Alcuni di voi, alcuni dei tuoi figli camminano nella verità. Cosa sta dicendo? Camminano in Cristo. Gesù è la verità, la via, la verità, la vita. È tutto in codice, capito? Chi prendeva questa missiva non capiva niente, era in codice. A quei tempi non c'erano le chiavi computerizzate, i codici del computer. Cioè, allora Gesù però aveva le parabole. E ancora oggi il mondo non capisce le parabole di Gesù, non capisce le allegorie, i rebus di Daniele, dell'Apocalisse ed altre. Va bene, qui, guarda, verso 5, ora ti prego.
E ora ti prego, Signora, non come se ti scrivesse un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto fin da principio. Amiamoci gli uni gli altri.
Quindi tutto il linguaggio non parla di Bibbia, non parla di Gesù Cristo, non parla dei discepoli, non parla del pastoresso, la diacona. Come Romani 16:1 dice, ti raccomando Febe, una diaconessa della chiesa in Cencrea. Mm-hmm. Va bene, lì parlava chiaro, qui non può parlare chiaro. Infatti poco dopo lui verrà arrestato, Giovanni l'apostolo, a Roma lo arrestano, e erano molto arrabbiati con lui, perché lui convertiva troppa gente. Allora scaldarono un calderone grande, enorme, pieno di olio, e nell'olio bollente lo buttarono dentro a Giovanni, quello che scrisse l'Apocalisse. Questo prima che scrivesse l'Apocalisse. E siccome il Signore ha visto che non era il suo tempo per morire, l'olio bollente non gli ha fatto niente. E allora, in silenzio, senza gran cassa fanfara, lo esiliarono in uno degli angoli più remoti dell'impero, che era l'isola di Patmos a occidente della Turchia, della moderna Turchia, che allora si chiamava l'Asia. E su Patmos lui scrive il più grande libro profetico di tutta la Bibbia, l'Apocalisse di San Giovanni, e lì muore. Dopo che l'ha scritto, lui muore tranquillamente, sazio di giorni e in vecchiaia. Gloria a Dio. Quindi, come vedete, fratelli, dobbiamo camminare per fede, guardare al Signore. Questo che sto dicendo è per dirvi che dovremo, fratelli, e chi vuole capire capisca, dobbiamo parlare in parabole, che siamo usciti dall'epidemia delle siringate e stiamo entrando adesso in un'altra era che sfocerà alla fine nel marchio della bestia. Va bene, quindi chi vuole seguire la nostra radio, preghi per discernimento, perché tante radio cristiane qua e là hanno dovuto chiudere per tanti motivi. E questo adesso penso che è ancora più chiaro, perché il Signore ci ha detto, sulla sua scacchiera, ci ha spostati qui in Sud America, dove la radio può funzionare con molta più tranquillità. Infatti in America non sono così anticristo, non c'è questa pressione, va bene. C'è anche le autorità qui sono molto amichevoli, si può ragionare, va bene?
Amen. Amen. Sì.
Gloria a Dio. E allora, fratelli, cercate di capire queste nostre parabole. Gesù parlava in parabole. E sempre di più dovremo, mentre aspettiamo la venuta della bestia. Sta per arrivare la bestia che sale dal mare. Vuoi leggere l'Apocalisse 13:1?
Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste. Sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi blasfemi. Apocalisse 13:1. Questa sì che è una parabola.
Capito? E ancora il mondo non capisce cosa vuol dire questo, che rappresenta l'anticristo che sta arrivando sul mare. Il mare cos'è? Apocalisse 17, 17, cos'è? 17:5? Che dice che il mare rappresenta 17:10, cerco 17.
15.
E il mare, cosa rappresenta il mare? Dimmi. Anzi.
Le acque che hai viste e sulle quali siedi la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Apocalisse 17:15.
Ecco, questa è l'interpretazione di Apocalisse 13:1 che ho letto. Allora, vidi salire dal mare una bestia con 10 corna e 7 teste e sulle corna 10 diademi. Eccetera, eccetera. Questo abbiamo spiegato nel corso biblico in dettagliissimo, sì, in dettaglio. Sì, sì. E vidi salire dal mare cosa vuol dire? Il mare sono popoli, nazioni e lingue. La bestia, l'anticristo, verrà dai popoli. Va bene, una specie di una forma un po' democratica, insomma, i popoli lo eleggeranno come loro capo. Anche Paolo non poteva parlare sempre apertamente. Secondo Timoteo 2:7, Angela.
Considera quel che dico, perché il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa. Secondo Timoteo 2:7.
Questo è un messaggio che Paolo ha dato sulle finanze, le decime, eccetera. Anche quella l'ha presentata in forma di parabola. E poi gli dice a Timoteo, considera quello che ti dico. Il Signore ti darà intelligenza in ogni cosa. No, non siamo chiamati da Dio a difendere le cose del mondo. Sto parlando dei conflitti, capito? Ma la nostra guerra è nello spirito, per dare la verità del Vangelo, salvare anime perdute, ricordare a un mondo perduto e corrotto che c'è un Dio, c'è un Salvatore, c'è una verità, c'è una salvezza, e non solo il diavolo, la zizzania, le sue bugie che generano i conflitti. Dobbiamo dire al mondo perduto che nessun conflitto vale la vita di un solo figlio, un solo padre in trincea a morire, una mamma, i civili che muoiono, un bambino. È meglio morire che sparare e uccidere, così la penso io, perché viene il giorno in cui dovremo renderne conto, come Dio ci dice. Angelina, dammi il messaggio del trono bianco, per favore.
Apocalisse 20, da 11 a 15.
Sì, dammi uno stralcio.
Poi vidi un grande trono bianco, e vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti, e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Apocalisse 20, da 11 a 15.
Viene il giorno in cui tutti dovremo renderne conto. Teniamo gli occhi su Gesù e togliamoli via dai grandi capi e dai loro media che mesmerizzano e ipnotizzano le masse, proclamano, cos'è che proclamano questi grandi capi? Armiamoci e voi partite, armiamoci e voi morite. Tanto bravi sono a spiegarci i motivi per cui il mondo non potrà continuare se non andiamo a ammazzare i cattivi di turno. Ma i cattivi non mancheranno mai, a cominciare da loro, fino a che non ricevono Cristo. E allora, se questi signori vogliono andare a fare la guerra, che vadano. Ma nessun imbroglione, diciamo, non dà mai l'esempio, perché alla base sono solo dei codardi, come il loro Dio, il diavolo che li guida. sono finiti i tempi più onesti, quando i capi guidavano di persona le battaglie. Era un pochettino più onesto. I capi guidavano le battaglie. Ora sono invece solamente maestri, a nascondersi dietro le bugie politiche, a combattere i conflitti che loro programmano, loro provocano, e questo a tavolino. Mio padre aveva combattuto in due posti, due volte ha combattuto, una volta in Abissinia e un'altra volta in Libia, le colonie che Mussolini voleva conquistare. E lui sapeva cosa voleva dire essere sotto un bombardamento e vedere i bambini morire, le persone morire, lo sapeva, l'ha visto e piangeva quando ce lo raccontava. E allora mi ricordo lui, e si arrabbiava anche. Lui diceva adesso io me ne fotto di gente come il Duce e di tutti. Se vogliono fare i loro scontri, io prendo i miei 3 figli e me ne vado a rifugiarmi sulle montagne, diceva mio padre. Grazie Signore. Lo diceva anche Gesù, qualcosa di simile. Adesso mio papà, mio amatissimo papà, è con Gesù. Grazie Signore. Adesso non deve più preoccuparsi degli scontri. Li chiamiamo scontri, va bene fratelli, ci capite? Vai Matteo 24, Angelina, 16.
Allora, quelli che saranno nella Giudea fugano ai monti, Matteo 24, 16.
Luca 21, 21.
Allora, quelli che sono in Giudea fugano sui monti, e quelli che sono in città se ne allontanino, e quelli che sono nella campagna non entrino nella città, Luca 21, 21.
Ebrei 11, 7.
Per fede Noè, divinamente avvertito di cose che non si vedevano ancora, con pio timore, preparò un'arca per la salvezza della sua famiglia. Con la sua fede condannò il mondo. Ebrei 11, verso 7.
Non ascoltate falsi profeti che vi dicono non dovete prepararvi. Noè preparò un'arca. Elia si rifugiò dalla vedova di Sarepta. Gesù si nascondeva spesso. Non ascoltate falsi profeti che quando verranno a farvi del male, questi falsi profeti saranno lì col marchio della bestia. Molti di loro mi aspetto che prenderanno il marchio. Gloria, gloria Signore. Allora siamo in chiusura. Io credo che quel suggerimento di mio papà rimane ottimo. Per chi ha famiglia, chi avete delle persone nella famiglia incastrabili negli scontri, speriamo di capirci. Angela, è chiaro così? Devo chiarire di più?
Sì, si capisce.
E allora gli scontri che ci sono adesso e che verranno, mm-hmm, appunto ci sono adesso come in Ucraina, va bene, se avete in famiglia persone che possono incastrare in queste cose, ascoltate il consiglio di mio papà. Lui diceva prendi i miei 3 figli e me ne vado. E loro che se ne vadano al diavolo. E lui usava parolacce per dire la verità. Mi fermo qui, Angelina.
Sì.
E questo è un messaggio che volevo dare ai fratelli, che posso cominciare. È tempo di accelerare con la preghiera, prepararsi, e ciascuno vada alla sua montagna, che potrebbe essere un luogo fuori dall'Europa, un luogo fuori dalla nazione, fuori dalla città, sicuramente fuori dalla città, va bene, andare in campagna, sulla montagna, di qua, di là, chi può, chi non può, so che a volte mi scrivono, tu parli bene, tu fai facile, io ho questo problema, quel problema, io non posso, e se non puoi che non puoi, il Signore si prende a cura di te, in un modo o nell'altro. Ok, il Signore può anche prenderti con sé. Insomma, io non sono Dio, non posso dire a ciascuno, va bene? Voi siete, fratelli, voi siete tanti come siete tanti in giro per il mondo. Va bene, io do messaggi in generale, poi ciascuno deve decifrare, applicarlo alla sua situazione. Dio vi benedica a me. Signore, prego, Signore, che te aiuti questi fratelli, Signore.
Amen.
Aiutali a capire quello che succede, Signore.
Grazie, Signore.
Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Signore, dai a tutti quanti, Signore, la fede di fare la tua volontà, ascoltare la tua voce. Tu c'hai una risposta per chiunque. Alleluia. Angie, c'è una canzone contro la guerra, la mettiamo adesso?
Sì, è pronta.
Mettila, una canzone contro la guerra.
Serve la guerra, diciamo la verità, serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. La guerra non dice niente, guardati intorno e ci arrivi, perché la vincono sempre i buoni, la perdono sempre i cattivi. Ogni soldato che parte, ogni soldato del re, vorrei raggiungerlo con questo valzer, fargli cantare con me. A cosa serve la guerra? Diciamo la verità, serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. È sempre la stessa, ognuno la perderà, e ogni soldato che muore si perde un po' di umanità. La guerra è sempre la stessa, devi partire e non sai se è una minaccia o se è una promessa, che è l'ultima guerra che fa. Non cambierà, ma è sempre meglio cantarla ogni tanto, questa canzone che fa. A cosa serve la guerra? E guardati intorno e ci arrivi, perché la vincono sempre i buoni, la perdono sempre i cattivi. La guerra è un caso irrisolto, perché la sua soluzione è che il più debole ha sempre torto e il più forte ha sempre ragione. A cosa serve la guerra? Diciamo la verità, serve soltanto a vincere la gara.